Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
La Sinnermania esplosa in Italia, i tornei della settimana, ma soprattutto tante vostre domande. Io sono Simone Eterno, questo ed altro in questa puntata di Schiaffo al Volo. Sigla.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée, ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, coi balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto Principatolo Monaco.
Jacopone, ciao.
Ciao.
Allora, sono
non troppo entusiasmo,
no come non troppo entusiasmo?
Adesso già
non ti sono sembrato entusiasta?
No, zero.
No, cazzo, sono le 1:54 del mattino.
A maggior ragione.
Nel posto dove sono ed è domenica sera. C'è la mia Appunto. Ragazza che è in spiaggia a ballare, il mio migliore amico che lascia perdere, e io sono nella stanza a registrare Schiaffo al Volo. Se non ti pare entusiasmo questo, dimmi tu cos'è. No,
cioè, adesso ti sei entusiasmato.
No, mi stizzisco subito. Se non è entusiasmo questo... Cioè, Schiaffo al Volo va sopra ogni vacanza, va sopra tutto, cioè... ho fatto il post poco fa su Twitter con un selfie davanti allo specchio. Hai visto che bella camicia che ho?
Sì,
e gli, e gli occhiali ti piacciono? Sono nuovi?
Sì, dai, sono carini.
Hai visto, sto bene.
Sei Vabbè. Più intellettuale.
Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Allora, ragazzi, questa puntata di Schiaffo al Volo, come avrete intuito, è diciamo un solito esperimento. Sono le 8, quasi le 8 di sera di la domenica. Aspetta che guardo la data perché ho perso il senso del tempo.
4
febbraio per voi in Italia, per me è già il 5. Registro da una località remota che magari se mi va vi andrò a raccontare tra poco oppure no. Chi lo sa, vedremo nel corso della puntata come va il mood. Jacopone, cosa mi racconti tu? Perché io ti ho già raccontato tutto. Tu cosa mi racconti?
Io poco.
Come poco?
Non è che sia successo chissà che cosa questa settimana.
Cioè, è stata la settimana...
Sono tornato alla mia solita routine.
E qual è la tua solita routine? Diccelo un po'.
E vado a prendere Vale, la porto agli allenamenti, la riporto a casa, la porto alla partita di sabato, faccio fisioterapia.
La routine
provo a giocare a tennis. Domenica prossima in teoria ho la prima partita dopo 2 anni, però ho già detto che voglio giocare solo il doppio, perché hanno preannunciato campi tipo ghiaccio e quindi non mi schiero in singolo.
Posso dire che sono contento che sei tornato a giocare a tennis e hai mollato quella schifezza che si tira.
No, non ho mollato il padel. Non ho mollato il padel, però sto giocando un po' di più a tennis.
Come si incazzano adesso che ho detto quella schifezza che si tira contro il vetro. Questa puntata sarà divertente, secondo me, perché come potrai immaginare, cioè, dal mio lato siamo carichi, non so dal tuo.
Sarai di buon umore.
Sì, 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 sono molto di buon umore, è stata proprio una bella settimana. Senti, gli argomenti io li ho un po' preannunciati, e sarai tu però più che altro, che sento che richiami Jade, sarai tu più che altro a tenere... in piedi questa puntata, perché Io voglio essere onesto perché lo sai che mi piace andare, cioè siamo onesti, Schiaffo al volo credo sia una delle sue forze. Minuti visti di tennis questa settimana, essendo il sottoscritto in vacanza, zero. 0-0-0-0-0, quindi o ci
non è che ti sei perso chissà che cosa.
No, no, però dico, o ci pensi tu, o qua, insomma, non è che c'è molto da parte del sottoscritto. Possiamo parlare, ci dedicheremo molto alle domande, possiamo parlare di tutto il resto, possiamo parlare di un sacco di cose, però sai che non mi piace vendere l'aria fritta, quindi io questa settimana non ho visto tennis e credo nemmeno la prossima, già te lo dico in anticipo, quindi preparati che è il buon Jacopone a tenere in piedi il programma.
Va bene.
Va bene. Senti, però alcuni argomenti e una scaletta, ovviamente, a parte tutto, poi perché resto legato a Schiaffo, appunto, quindi anche in vacanza me lo sono preparato. E questa è stata la settimana della Sinnermania. Sinnermania, Jacopo, che insomma apre secondo me un discorso abbastanza interessante, che potrebbe essere sociologico, che potrebbe essere di un sacco di cose sull'Italia, sul tennis, su come ci rapportiamo davanti a successo e sconfitta, con che tipo di isterismo, con che tipo di gioia, con che tipo di approccio vero e proprio che abbiamo con lo sport. Secondo me resta un approccio molto schizofrenico, non sono ottimista io per quello che ho visto, per quello che ho sentito. Però
ma qualcuno lì ti ha fermato, ti ha detto no, italiano, no, Sinner?
Assolutamente no, perché adesso va bene tutto, però non è il tennis, non è il calcio, cioè non è uno sport planetario dove se ti fermano, che ne so, ti dicono ancora campioni del mondo piuttosto che la testata di Materazzi o rigore di Baggio, non è questo. Però posso dirti quello che ti volevo dire su Sinner, è che secondo me questa settimana l'ha fatta ancora meglio delle due in cui ha giocato. Cioè mi è piaciuto molto proprio Jannik, questo snobbare tra virgolette, dire no grazie a Sanremo, questa conferenza che ha fatto, secondo me l'ha gestita proprio bene lui, Sinner di per sé. Poi magari l'avranno estradato, l'avranno aiutato, tutto quello che vuoi, però mi è piaciuto tanto quanto mi è piaciuto sul campo. Cioè questa settimana che seguiva una cosa che è diventata enorme in Italia, bene 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 Sinner. Tu questa Sinnermania come l'hai vissuta? Come è stata questa settimana dall'Italia, dove probabilmente è stata molto più amplificata rispetto a quanto l'abbia percepita io, che è stato comunque tanto da il giro sui social che ho fatto fondamentalmente, perché poi non ho avuto vita reale in Italia in questa settimana.
Ma ti racconto questa conversazione che ho avuto con un mio amico che fa il maestro di tennis.
Vai.
E mi diceva, è un po' un anticipo di Schiaffo, poteva essere uno Schiaffo, però diventa una storiella, per me è divertente. E quindi lo sento dopo la finale e mi dice che insomma lui fa il maestro anche a gente adulta, ai corsi per adulti alla sera, quindi gli capita il medico piuttosto che l'ingegnere, piuttosto che l'avvocato, e poi magari a fine corso fai le cene. Dice, per anni io ero il nessuno, io ero il maestro di tennis rispetto a loro, no?
Certo.
Adesso, sei da quando c'è Sinner, dice, tutti pendono dalle mie labbra, anche se comunque alla fine, più che vogliono sapere cosa ne penso io, vogliono dire la loro.
Certo, perché assolutamente non mi sorprende, ecco, vai, continua pure.
E quindi dice, credo fosse dopo la semifinale con Djokovic, una di queste persone gli dice, l'hai visto Sinner? E fa, sì che l'ho visto, fa, hai visto Adesso la piazza. E lui lo guarda e dice che poi gesticolava con la mano, no? È come se mimasse un dritto, fa, sì, la piazza! Lui guarda e poi la piazza.
E cazzo, prima non la piazzava.
Al che lui gli fa, l'hai notato anche tu?
Genio.
E fa, e sì, ma perché io lo sport lo pratico e me ne capisco.
Ecco,
questo era solo un esempio.
È una bella fotografia, una bellissima fotografia del paese. Che cosa aggiungiamo a questo? Abbiamo già detto tutto. No, è una fotografia davvero delle cose. Credo che per quello ti ho detto, Jacopo, che mi è piaciuto molto Sinner, perché ha spento molto. Credo che abbia usato le parole giuste, i termini giusti. Posso dire che anche questa decisione di non andare a quella cosa che è il Festival di Sanremo, che in Italia, stavo per dire purtroppo, non è corretto, che in Italia continua a essere una platea enorme, no? Nonostante la musica italiana, ci sarebbe qualcosa da ridire su quella, però non è questo il posto, no? Cioè, secondo me ha fatto bene a non andare, secondo me è giusto provare a placare un po' gli animi, prendere le distanze, dire calma. A me è sembrato fare questo Sinner con quella che è anche la sua personalità naturale, no? Di un ragazzo che è tranquillo, che l'abbiamo ripetuto tante volte, quello che vedete, quello che è, questo volersi quasi allontanare da questa onda enorme che gli è arrivata addosso, comunque surfarla nel modo giusto, mettiamola così, in questo paragone marittimo. Cioè, secondo me ha fatto proprio bene, secondo me ha fatto proprio bene a provare a allontanarsi, a provare a calmare, a provare a dire c'è quasi troppo isterismo dietro questa enorme cosa che ha fatto comunque Sinner per il tennis italiano, in parte anche per lo sport italiano, perché comunque questo è. Tu cosa ne pensi, Jacopo?
Ma anche io credo sia stato ben consigliato, perché lui fa il tennista, deve continuare a fare quello che ha sempre fatto, non deve cambiare, perché adesso inevitabilmente ci saranno più richieste, tutti vorranno parlare con Sinner, tutti vorranno avere Sinner come ospite. Questo ti toglie energie, oltre a ti toglie tempo materiale, che anche se non è quello sul campo o in pista o in palestra, è anche il tempo per recuperare mentalmente e recuperare fisicamente. Perché cosa succede? Se questo tempo inizia a impiegarlo in un altro modo e poi non vince tre tornei di fila, non ne vince nemmeno uno, parte il gioco al massacro. E quindi lui questa cosa la deve evitare. Non so quanto eventualmente lo possa ferire o gli possa dar fastidio o lo possa anche deconcentrare. Però lui deve fare quello che ha sempre fatto, perché deve cambiare?
No.
Se gli altri cambiano nei suoi confronti, affari loro. Vai.
No, finisci il tuo concetto, scusami.
Poi sarebbe andare contro natura, cioè non è un... Io Berrettini ce lo vedo sul palcoscenico dell'Ariston. Sinner meno, sarebbe a disagio, così come l'ho visto un po' a disagio quando ha parlato davanti al Presidente della Repubblica, anche se poi se l'è cavata. Però sono sicuro che preferiva essere su un campo da tennis a colpire palline rispetto a ritrovarsi lì. Quindi, secondo me va lasciato in pace, va lasciato essere se stesso.
E il problema è che è in una nazione in cui vive... in cui lo sport e il successo è vissuto su quest'onda emozionale costante del fenomeno idiota, cioè dove non c'è una via di mezzo, no? Dove sei assolutamente al top per determinati momenti e poi ti allacci la scarpa male, inciampi e sei un cretino il momento dopo. Cioè è uno sport, è una nazione secondo me che non riesce a vivere lo sport in maniera sana. Sana è la definizione giusta. E quindi ho letto anche, no, anche in questo caso, di critiche a Sinner per aver scelto di non andare su un palcoscenico, critiche che poi sono da
Ma motivate come?
Ma motivate da niente, perché stavo per aggiungere che arrivano da personaggi da cui non, a cui non devi neanche rispondere se sei Sinner. Quindi ti devono entrare da una parte e uscire dall'altra. Però è tutta una serie di rumoriccio, chiacchiericcio che in generale nell'opinione pubblica più ampia rispetto a quella che è nostra, della nicchia del tennis, e la nicchia inevitabilmente anche di Schiaffo al Volo, rimane lì, no? Si somma e va... potenzialmente, perché poi non è detto lo faccia, anche a infastidire quelle che sono le determinate dinamiche. Credo che abbia fatto, ripeto, davvero, davvero tutto bene, e lo volevo sottolineare, cioè mi è piaciuto questo provare a prendere le distanze ai Sinner, mi è piaciuto tanto quanto quello che ha fatto sul campo in Australia. Cioè non era facile rientrare e comunque dover gestire tutto questo, e secondo me l'ha fatto bene. E speriamo che, non so come dirlo, cioè Sinner si è dimostrato all'altezza della situazione. La mia speranza è che, non so come dirlo davvero, l'Italia, l'opinione pubblica italiana si dimostri all'altezza della situazione di Sinner, cioè che si riesca,
sì, sì, ho capito.
Che si riesca a creare una comprensione anche nel confronti di un ragazzo che è diverso magari da quello che è lo stereotipo nazional popolare medio, mettiamolo così, e che si comprenda che è fatto in una determinata maniera e che ci sta, che magari dica di no anche al Festival di Sanremo. Cioè questo è il senso.
Sì, sì, va rispettato per le sue decisioni. Possono piacere così come non piacere.
Sì, no, è che magari le sue decisioni sembrano uno di, banalmente, Jacopo che se la tira, no? Dice hai vinto l'Australia, non vai a Sanremo. Vuol dire che non hai capito niente di Sinner. Secondo me se già dici questa cosa qua, hai capito? E questo è il senso.
Credo sia impossibile pensare che Sinner se la tiri. Non lo devi mai aver visto nemmeno una volta. Se lo guardi per 5 secondi su un campo da tennis, puoi pensare tante cose positive, pochissime negative, ma di certo non è uno che se la mena.
No, secondo me è giusto sottolinearlo, perché invece anche questo... Vabbè, posso fare un nome. Dimmi
fallo,
sì o no.
Volentieri.
No, mi è capitato.
Non mi vedo l'ora.
Fa ridere, perché tu dici, vabbè, ma che nome fai, ma che c'entra? Mi è capitato di leggere l'opinione di...
Oddio.
L'opinione di Anna Falchi.
Sì, lo sapevo che avresti detto.
Al fatto che Sinner non vada a Sanremo. Cioè, sembra cioè, veramente una...
Ma l'errore è di chi ha chiesto l'opinione ad Anna Falchi. Non è lei che ne dà una di opinione, ma chi se ne frega di quello che pensa Anna Falchi di Sinner.
Sei stato molto elegante, stavo per tirare fuori una battuta di Boris e non la faccio.
Okay.
Quindi ci hai già pensato tu, perché niente, no, basta, era per dire, ecco, che poi è questa roba qua, no? In Italia quando spacchi, quando diventi, hai capito, notizia, l'opinione su di te la dà Anna Falchi, cioè, e sti cazzi, e la volevo dire, cioè, no, fatemela dire, e ce l'avevo qua, scusa Jacopo, l'ho dovuta dire comunque, ma veramente, cioè, ma e sti cazzi, davvero, cioè, ma perché? Perché siamo così? Cioè, guariremo mai da questa cosa?
Non credo, però se i prossimi 9 sportivi famosi sono tutti simili a Sinner, allora c'è speranza.
È vero, secondo me non succederà, però va bene.
No, è possibile.
Okay. Niente, abbiamo parlato quasi un quarto d'ora di...
Del nulla
di Sinner. No,
dai.
No, perché del
no,
nulla?
Non è vero.
Era un punto, secondo me.
Certo.
Almeno io ci tenevo a dire questa cosa qua, che mi era piaciuto Sinner, che l'aveva gestita bene, che non era facile rientrare e avere a che fare con un paese che vive di isterismi nel bene, nel male e tutto questo qua. Adesso Anna Falchi domani mi chiama l'avvocato e... Senti, ne conosci uno?
Perché non abbiamo mica detto nulla di male?
Hai ragione.
Nel caso... Semplicemente che non, secondo noi potrebbe anche evitare di parlare di tennis.
Ne hai uno buono, Jacopo, da suggerirmi?
Boh, qualcosa si trova.
Va bene, nel caso sono sicuro che ci sarà almeno un avvocato tra gli ascoltatori di Schiaffo al Volo, quindi nel caso, ragazzi, arrivi qualche tipo di qualcosa per il sottoscritto, mi date una mano. Senti, andiamo al tennis.
Sì.
Tornei della settimana. Hai visto qualcosa?
Poco.
Racconti qualcosa e ci racconti qualcosa, se non che Bublik ha vinto 4 partite consecutive in rimonta andando a vincere il torneo.
Uno che va sotto e molla.
Mi ha fatto una discreta impressione, onestamente, che Bublik abbia vinto, e contestualizziamo perché magari vive su Marte, ma non credo che Bublik ha vinto la ATP 250 di Montpellier. L'ha fatto rimontando con Shapovalov, l'ha fatto rimontando con Shevchenko, l'ha fatto rimontando con Ogeli Assim e l'ha fatto rimontando con Cioric. Io questi erano i risultati che mi sono segnato e che ho detto wow, e mi aggrappo a Jacopo nel caso abbia visto qualcosa o ci voglia raccontare qualcosa.
Ma indubbiamente a livello indoor, in questi tornei un po' meno importanti, è difficile da affrontare perché non ti dà ritmo, anche il servizio, piuttosto commette doppio fallo quasi sempre pur di non avere in mano il gioco. Quindi Erba e indoor è un giocatore insidioso a livello di 250, quando sale già il livello fa più fatica, perché poi una mail che è arrivata proprio una delle ultime oggi di Federico diceva se Bublik può vincere un 1000 o uno slam. Bublik ha giocato in carriera, ok, 19 prove dello slam in tabellone più ci aggiungi 6 in quali, quindi sono 25 tornei dello slam, è andato una volta agli ottavi. E come può pensare Federico che possa vincere uno slam? Cioè nemmeno con un'ecatombe di teste di serie, se proprio succede qualcosa di folle potrebbe fare forse semi a Wimbledon, ma dovrebbero succedere veramente tante cose, tipo trovare un tabellone come quello di Sinner, però lui non è quel tipo di testa di serie, quindi già più difficile, senza Sinner. Difficile, no?
No, direi no.
Per quanto riguarda Montpellier, mi ero soffermato inizio settimana su Andy Murray, perché ha risposto in maniera anche piuttosto dura, credo fosse un giornalista che lo aveva criticato perché ha perso da Benoit Paire al primo turno e Paire non vinceva una partita in un tabellone principale di un ATP dall'estate del 2022. Non ne ha giocati tantissimi perché l'anno scorso ha giocato tanto Challenger, però era un anno e mezzo che non vinceva una partita ATP. E Murray ci ha perso. Murray non ha vinto ancora un match quest'anno. E Murray su Twitter ha scritto: sto offuscando la mia carriera, perché questa era stata la critica, e dice: fammi un favore, sto attraversando un periodo orrendo, su questo hai ragione, la maggior parte delle persone mollerebbero al posto mio, ma io non sono una persona comune, penso in maniera diversa, non mollerò, continuerò a lottare e lavorare per ottenere le prestazioni che so di poter fornire. Mario è arrivato ultimo a Montpellier.
Mi piace.
Perché quando ha perso da Paire, Paire ha perso da Maillot ha perso da Ogeli Assim. No, non penultimo, perché poi per fortuna Bublik ha battuto Cioric, è arrivato penultimo. È difficile, una volta che leggi un'affermazione del genere, dire non c'hai ragione tu, Murray. Però torniamo a un discorso che forse avevamo fatto durante la prima settimana Australian Open. A un certo punto deve anche dire ok, adesso sono tante partite e io penso di poter ancora fornire queste prestazioni, però i risultati non arrivano, perché adesso sono solo 3 tornei quest'anno, ha sempre perso al primo turno, però a Brisbane puoi dire è l'unico che ha tolto un set a Dimitrov che poi ha vinto il torneo. In Australia, all'Australian Open, ha fatto 8 game con Echeverri, che è un buonissimo giocatore, però non credo che Murray giochi per fare 8 game con Echeverri.
No.
Che pensa di fare? Cioè, giustamente, magari vuol provare ad arrivare anche ai giochi, però deve vincere qualche partita.
Siamo d'accordo, Jacopo, però poi entriamo nel solito discorso di chi siamo noi per dire a un fenomeno
E ma quanto è sufficiente per dire ok, siamo noi a dirti basta? Cioè, dopo quanto?
Non lo so, l'abbiamo fatto anche con la Roby sto discorso, no? Uh-huh. Cioè, un giocatore, ci sono persone che lo capiscono e persone che lo rifiutano. Secondo me
è comunque 49 al mondo, no. Cioè, ci sono
esatto, è quello il discorso.
10.000 persone che giocano a tennis che vorrebbero arrivare bravissimo, a 49 al mondo.
Bravissimo, bravissimo, ed è quello il senso, secondo me. Cioè, chi siamo tutti noi per dire a Murray smetti, quando comunque lui con un'anca d'acciaio e tutto quello che è passato è ancora lì a dire comunque ce ne sono 48 meglio di me, non è che ce ne sono molti. Cioè, è un'arroganza che secondo me non possiamo avere. E poi sono d'accordo con te che qualcuno al suo fianco, sua moglie, chi gli vuole bene, sua madre, visto che capisce di tennis, dovrebbe dire guarda Andy, ma chi te lo fa fare? Ok?
Lì entrano, perché poi lì immagino entra... che rientra dal torneo, ma non è facile.
Ma no, ma infatti
arrivare a casa per la moglie, per i figli.
I figli.
E lui non penso sia di buon umore.
No, lì entrano i familiari, capito? Lì entra tutto un concetto, secondo me, di famiglia, di chi ti sta vicino, che ti dice, secondo me dovresti riflettere. E porta poi l'uomo in sé a fare delle riflessioni. Tutti quelli intorno non possono avere, tra virgolette, l'arroganza di dire a Sir Andy Murray cosa deve fare con una pallina da tennis e su un campo da tennis. Poi possiamo discuterne, per carità, e possiamo avere opinioni differenti. Però poi sta a lui e soprattutto a chi gli sta vicino. Quindi è un argomento su cui, cioè, ci siamo già espressi, Jacopo. Non so, onestamente non so cos'altro aggiungere. Aiutami tu.
No, però, cioè, perdere da PR è dura, Soprattutto per uno che gioca come Murray. Cioè, ok, stiamo sulla diagonale di rovescio, qual è il problema? Poi è vero, è stata a due punti dal match, non è che ha perso 6-2-6-2, cioè la partita è stata molto vicina, però il turno dopo Per ha fatto 5 game con Maillot che è fuori dai primi 150. Cioè, sai, se Per avesse fatto semi, dici, caspita, però questa settimana Per gli stava tutto dentro, no? Mm-hmm. Vediamo.
Vabbè, vediamo. Sui tornei della settimana vuoi aggiungere altro, Jacopo, di Ostapenko che ha vinto a Linz e da testa di serie numero 1 del torneo, battendo la 2 in finale. A proposito di teste di serie nel femminile che spesso non vengono rispettate, qua c'era una finale 1 contro 2 che non succede tutti i giorni, specie a un livello
come era già successo inizio anno, cioè è ricorrente questa cosa, perlomeno in questo avvio di stagione.
E per quello io la sto sottolineando, perché poi sempre ci si riempie la bocca, no? Non ci si riempie la bocca, è il termine sbagliato, si chiacchiera, si dà aria alla bocca, ecco, questo era il termine esatto, si dà aria alla bocca dicendo il femminile, bla bla bla, non sono mai loro. Qua era uno contro due e una contro due, pardon, c'era la 1 Ostapenko, la 2 Aleksandrova, e la 1 e la 2 sono arrivate in finale. Piuttosto che, ecco, scusa, è cigolata la porta.
Sì.
Vai, vai.
Ma lo Ostapenko, comunque, che è passata per anni per aver indovinato il torneo al Roland Garros nel... Oramai sono passati quasi 7 anni, era il 2017. Comunque, spesso è stata lì a ridosso delle prime 10, anche... Una volta scaduti quei punti, ha fatto un'altra semifinale slam, a tre quarti in altre prove dello slam. Cioè, è una giocatrice che non ha avuto un picco e poi non ha più giocato a quel livello, benissimo, però è poco sotto. E, tra l'altro, è una che alla Swiatek, per esempio, quando perde è solo felice. Cioè, è una comunque è sempre... da prendere con le molle, ed è un peccato, perché secondo me, se si fosse allenata atleticamente un po' meglio negli anni avrebbe ottenuto risultati ancora superiori.
Ehi, sono molto d'accordo con te. Comunque è un debole con Penco, quindi cioè, a me diverte, è una giocatrice che, ma anche solo per le ripeto, per le espressioni, per le mimiche che ha, diverte, una sua partita me la guardo. E invece sul...
È un peccato anche che non sia più forte, perché sarebbe un personaggio,
sì,
cioè
esatto,
sarebbe,
esatto,
cioè
bravo,
è un po' simile a Medvedev.
Brava, bravissimo, hai trovato un grande paragone secondo me. È un personaggio di cui il tennis femminile avrebbe bisogno con costanza, anche solo proprio, ripeto, per le mimiche che ha, per il suo modo di essere, quindi sono super d'accordo con te e non c'è molto altro da dire, se no sembra veramente che ce la rimbalziamo a piacere, però questo è. E, altro sui tornei della settimana, andiamo alle domande già,
ma
punto e basta.
La Schneider
che ha vinto in Thailandia.
Mi sembra che sì, mi
e questo è un assist,
avessimo parlato.
Dai, questo è un assist, posso dire.
Sei andata a vederla?
No, sono
a quanto sei da quel posto?
Aspetta, aspetta.
Da Joaquin, no? Non era Joaquin.
Joaquin è molto Francesca Schiavone.
È molto Schiavone.
Joaquin, adesso ti dico a quanto sono da Joaquin. Tu parla che lo vado a vedere.
No, a me non dispiace come giocatrice. Forse la... Ah sì, l'avevo presa contro la Paolini al primo turno. Non l'ha battuta, meglio così. Però... è una giocatrice valida, cioè, adesso mi sembra sia entrata tra le prime 50 con questo successo, e ha un tennis anche piuttosto divertente, molto rischioso, però cioè, è una che se viene un po' avanti in classifica non è un male.
Sono lontano da Joaquin, Jacopo, io in questo momento sono in un'isoletta...
No, è 73 al mondo, esagerato.
Scusami, Tu mi hai chiesto quanto sono da Joaquin.
Sì, sì, sì.
Io sono un'isoletta a sud di Phuket e lei, Joaquin, è non lontano da Bangkok, quindi siamo un po' lontani.
Ok.
Penso che non interessano un granché questo agli ascoltatori. Hai detto tutto tu, non ho niente da dire su questo, anche perché, ripeto, mi chiamo fuori, cioè non ho visto niente, quindi non mi piace dare... giudizio. Oh, senti la Jaydina come abbaia, o altro su cose che non ho visto. Jacopo, comunque un po' di podcast l'abbiamo registrato, andiamo alle domande, cosa dici?
Sì, sì, anche perché ne ho selezionate un po'.
Bravo.
Questa volta.
E questa volta quindi tanto spazio alle domande, via con le domande della settimana. Allora, le vuoi leggere tu, le leggo io, come
dai, vado io. Bravo. Anche perché ne ho...
Ne hai aggiunte a
meno
che
una aggiunta, perché è un botta e risposta.
Bello, 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 Michele.
Vuoi partire da quella o partiamo da
no, no,
altro?
Parti da quelle che mi hai mandato in ordine.
Sì.
Vai.
Allora, Francesco mi ha mandato una serie di domande. Ne ho scelta una. Ricordo, fate il possibile. Una domanda mail, una mail alla settimana. Se poi puntate a essere la mail della settimana, allora potete... scrivere quello che vi pare e magari anche non inserire una domanda. Dipende qual è la vostra ambizione. Comunque, Francesco, mi piacerebbe sapere la vostra opinione sul fatto che, analizzando le prestazioni dei top player, diciamo under 27, lungo il corso del 2023 non si registri praticamente alcun miglioramento specifico nei colpi e nelle strategie, ad eccezione di Sinner, per noi di certo più tangibile, e forse di un miglioramento sulla diagonale rovescio di Rublev. Non ho visto alcun tipo di risultati negli altri, senza considerare chi addirittura si è involuto tipo Tsitsipas. Non mi basta pensare che Vagnozzi sia un genio e gli altri... degli imbecilli.
Non ha scritto imbecilli.
No.
La sta leggendo. Ce l'ho qua davanti, me l'hai mandata, la sto leggendo. Perché
esatto.
Hai censurato Francesco? Perché sei elegante. Va bene. Va bene.
Sì, era un po' troppo.
Va bene, va bene. Va
era
bene.
Molto forte.
Sì. Quindi, come ti poni?
Io non sono d'accordo.
Chi è che è migliorato?
Secondo me Hurkacz è migliorato. È vero che siamo al limite, perché fra poco compirà 27 anni, però è un under 27. Sì, 27. Rune, secondo me, è migliorato.
Shelton è migliorato?
Shelton è migliorato.
Già siamo a 3.
Anche perché poi uno magari si sofferma sulla parte finale della stagione, però la devi valutare globalmente. Certo, se finisci bene ti rimane più impresso rispetto a uno che ha iniziato bene.
E Echeverry è migliorato.
Tanto, Tommy Paul è migliorato. Poi sì, molto era basato su quella semifinale in Australia, ma era pur sempre il 2023 quando l'ha ottenuta. De Minor è miglioratissimo.
Oh, cazzo, pardon, è uscita sulla sorpresa. De Minor è super migliorato.
E De Minor sinceramente era uno su cui non pensavo che sarebbe stato in grado di migliorare così tanto. Quindi non è andata così.
Il discorso Francesco, secondo me, è che magari, non voglio sembrare presuntuoso, cioè guardiamo anche un po' fuori da quelli che sono i nomi principali, cioè soffermiamoci un po' di più sul tennis che per tanti anni abbiamo potuto vedere in Italia, no? Gratis, sul canale nazionale, ecco. Cioè guardiamoci anche i tornei in 250, guardiamoci, diamo un occhio a questo. Non sto dicendo che tu non l'abbia fatto, però abbiamo fatto una serie di citazioni di giocatori che secondo noi, e sono d'accordo con quelli con cui ha detto Jacopo, io personalmente, qualcosa hanno fatto vedere. Se poi guardiamo solo gli slam e la nostra percezione o la nostra opinione è basata sugli slam più qualche Master 1000, allora sai, sei un po' cationa. Scusa, la cationa è venuta a toccarmi la cuffia. La nostra perfezione... La nostra percezione è un po' distorta, hai capito?
Ma le stai insegnando l'italiano?
No, sto provando io a imparare il russo e pizdiez, questo è quello che ho da dire.
Senti come ride.
Ah, l'hai sentita?
Sì.
È perché questo è quello che ho imparato di russo. E chi ascolta Schiaffo al Volo e sa il russo ha capito.
Come si dice Schiaffo al Volo in russo?
Come lo traduciamo? No, non credo sia in grado di
no, fare. Non adesso, per la prossima puntata.
La facciamo fare, va bene.
Okay. E poi vogliamo la sigla in russo, tradotta proprio.
Mi sono almeno perso, comunque la domanda era seria di Francesco e la risposta è stata seria fino a che la catena non mi ha toccato la cuffia.
Okay.
Vai avanti tu.
C'è un altro Francesco, quello precedente era Tato, questo è Ciaschi. Volevo scrivere una mail riguardo i pallettari. Da quando seguo il tennis, dal 2000 circa, sento sempre usare il termine pallettaro in senso spregiativo, riferito a giocatori che attuano una tattica difensiva in attesa dell'errore dell'avversario. Sembra però che rispetto al tennis d'attacco questo sia un tennis di serie B e da serie B. Anche quando si parla di questo aspetto difensivo estremo su Medvedev, Zverev e Musetti, se ne parla sempre in accezione negativa. Volevo chiedere, è così secondo voi? Non c'è mai stato un pallettaro vincente? Non discuto sul divertimento, solo sull'efficacia. Ricordo una volta Panatta dire che Djokovic e Murray sono i più grandi pallettari della storia. Che
oddio,
ne pensate?
Oddio.
Ma secondo me Borg è il più grande pallettaro della storia.
Detto almeno... detto da un super fan però di John McEnroe.
Esatto, ma perché ero troppo piccolo. Secondo me se già fossi nato 4 anni prima ci sono probabilità che avrei tifato Borg e non McEnroe.
Allora, vorrei rispondere io una parte della domanda.
Vai.
Non deve essere, non ci deve essere questa cosa. Cioè sono d'accordo da un lato con Francesco sul fatto che è da rispettare chi con i suoi mezzi riesce a fare tutto quello che è possibile fare. Quindi chi già non rispetta questa cosa, secondo me non ha i principi dello sport. Poi la seconda parte della domanda è una risposta che voglio dare Jacopo, che so che non mi farò degli amici, però non me ne frega niente. Cioè basta. Non è il film di Aldo, Giovanni e Giacomo. C'è presente quella scenetta di Chiedimi se sono felice, se non ricordo male, dove ci sono Giovanni e Giacomino in macchina che parlano dei mobili della mamma di Giacomo e uno gli dice all'altro: ma tu cosa ne sai di mobili? Non sai neanche come è fatta una pialla? Non è che bisogna saper fare i mobili. E no, gli risponde Giovanni, chi sa fare sa capire. È una stronzata, va bene? Cioè nel senso, Panatta può avere tutte le ha fatto delle cose gigantesche per il tennis e può avere le opinioni che vuole, però cioè secondo me se dai del pallettaro a Murray o Djokovic non è che perché sei Panatta puoi dire questa cosa qua. Cioè la puoi dire, è la tua opinione, va bene, e io posso dire che è una stronzata, va bene. Basta, questa è la mia risposta a questa cosa senza troppi giri di parole. Perché secondo me è quella roba lì. Non la ripeto perché sennò poi divento volgare. Cioè, è una, okay. È una vaccata. Tu come la pensi? Cosa vuol dire pallettaro a Djokovic e Murray? Cosa vuol dire pallettaro a Djokovic e Murray? Cioè, a Djokovic il recordman assoluto di questo gioco e a Murray comunque uno che contro tre alieni numeri alla mano ha fatto quello che ha fatto. Cosa vuol dire pallettare con senso di io sono meglio? Cioè, perché? Onestamente, dall'alto di che cosa?
Del
non
fatto
volevo
che
metterti
si annoia.
In difficoltà.
No, no, non sono in difficoltà. Ah. Del fatto che lui si annoia a vederli giocare, però sinceramente, di nuovo, chi se ne frega? Cioè, se non vuole vederli giocare, fa altro, sicuramente fa altro. Il problema qual è? Che a distanza di X anni è stato pensato che fosse una cosa intelligente tornare indietro di 20 anni e ridare la parola a Panatta in maniera così continuativa. E sinceramente, secondo me, a lui non è che faccia così tanto piacere guardare tennis. Perché s'annoia, ma lo posso capire, alla sua età sarà anche stufo di vedere questa pallina che va avanti e indietro, ok? Soprattutto se poi paragona come interpretava lui il gioco a quello che vede adesso. È uno sport estremamente diverso.
Assolutamente, ci sono le evoluzioni delle cose.
Quindi
non per forza positive, non per forza positive, cioè io capisco che per lui magari quello che dici tu non possano essere positive, però definire pallettaro uno che ha riscritto i record della storia del gioco con quel fare, no, un po'
dispregiativo, cioè non è paragonabile al pallettaro degli anni di Panatta. Quelli erano pallettari che giocavano per buttare la palla di là. Djokovic non butta mai la palla di là, cioè lui c'è dietro un ragionamento a ogni colpo. Idem per Murray. Murray, quando ti fa 4 back di fila, c'è un pensiero dietro. Perché sta giocando il back? Per togliere il ritmo? Per provare a fare qualcosa appena avrà l'opportunità.
Io voglio usare un termine in italiano, Jacopo. Mi sembra irrispettoso. Tutto lì. Cioè, un pochino irrispettoso per la disciplina, per i giocatori, per tutto.
È che vuol fare lo spiritoso e ci riesce anche spesso. Però troppo, okay. Secondo me.
Niente.
Qua cioè, è soprattutto una... quando stai commentando la partita.
No,
cioè,
no, no. È diventata
poi
una
fai
domanda...
un podcast, sei in un salotto.
Puoi farlo.
È diverso.
Esattamente.
Però quando commenti la partita, io mi ricorderò sempre, due anni fa, la finale, Canada-Australia. Mm. Forse era Shapovalov-Kokkinakis il primo incontro? Può essere?
Può essere.
Era sicuramente Kokkinakis. E lui che cascava dalle nuvole, chiesto Kokkinakis, che intanto è stato uno dei più forti junior al mondo e se non si fosse spaccato mille volte probabilmente qualcosa in più avrebbe fatto.
Sì.
Ha vinto l'Australian Open in doppio quell'anno, cioè va bene tutto.
Se fai questo mestiere devi sapere chi è Kokkinakis, punto. Cioè, non, per me è così, poi potete dirmi quello che volete. Oh, rispetto assoluto per una leggenda del tennis italiano che è Panatta. Qua è la domanda di Francesco, io rispondo a quello che definisce Francesco. Peraltro, Jacopo, ti ricordi, idolo di mio papà, ha ragione, per cui quindi in qualche modo io sono collegato al tennis, perché è tramite mio papà che io sono collegato al tennis e forse è tramite Panatta che mio padre si appassiona, quindi se non c'è Panatta forse io non sono qua oggi. Quindi rispetto assoluto, rispondo alla domanda di Francesco, essere stato una leggenda del gioco per me non significa automaticamente che lo sei tuttora oggi al commento, tutto lì, poi ognuno la può pensare come vuole.
Poi ultima cosa, se una persona dice qualcosa di forte e non siete d'accordo, pazienza.
No, no,
cioè,
infatti.
Perché dare così tanto peso all'opinione anche mia?
Ma anche nostra,
se
esatto,
non siete d'accordo. Va bene, potete rimanere della vostra opinione e l'ascoltiamo, poi magari uno ci ragiona anche sopra.
No, no, assolutamente.
Forse rivedo anche la mia posizione, perché è segno anche di intelligenza rivedere le proprie posizioni, no?
Enorme.
Quindi...
fare un passo indietro e dire mi ero sbagliato, non ho capito... ho valutato in maniera approssimativa, ho valutato in maniera affrettata. Siamo qua per questo.
Poi per ognuno è un discorso sempre diverso. Uno guarda il tennis perché gli dà delle emozioni. Poi c'è magari qualcuno, così come mi sembra ci sia una mail successiva di un grande fan, sì, Domenico, possiamo già inserirci allora adesso. Ieri, riferito a una puntata dell'Australian Open di Schiaffo al Volo, parlavate di Carlos, quanto fosse noioso vederlo. In realtà per me è davvero l'esatto contrario. È legittimo, a me non piace, e cambio canale, c'è a chi piace.
No, leggila, finisci la domanda perché era bella.
Sì.
Cioè,
quando vedo questi spilungoni 2 metri passa che vincono partite quasi da fermi, io vado in estasi. Karlovic in particolar modo aveva anche un ottimo rovescio in back e rendeva le partite un po' più belle da vedere. Vedi, cioè ognuno è fatto a modo suo.
Assolutamente.
Ricordo un Bautista Opelka a Basilea. Opelka serve per il primo set, va sotto 0-40, fa 5 ace di fila e vince il set.
Amo
a me fa schifo.
Chiudo, chiudo lui dicendo: amo questa tipologia di giocatori che rendono le partite dei rompicapo per gli avversari e che in buona giornata possono battere praticamente tutti. Cioè, Domenico trova del fascino, dell'emozione, del piacere nel vedere qualcosa in cui Jacopo, io e te ne abbiamo di meno. E secondo me è bellissimo.
Esatto, io lo rispetto. Chi sono io per dire no, quella roba lì fa schifo. Se a te piace,
Anzi, hai capito, amplia il discorso e lo rende più ampio e ci dà la possibilità in questo momento di parlarne, hai capito? Secondo me è eccezionale questa cosa. Poi io non la penso come te, Domenico, però la rispetto enormemente la tua opinione, la porto qua adesso e ci fa piacere portarla proprio per collegarci a questo, cioè ci sono archi di valutazione delle cose, spettri di piacere che magari non toccheranno mai la mia lancetta, no? La mia persona lancetta, non andranno mai nelle tue scale, ma a te ci sono, e quindi che male c'è? Anzi, è tutta una possibilità di chiacchierare, di rendere, secondo me, il dibattito migliore. E definire qualcuno dentro sei scarso, sei questo, sei quello, boh. È un po' così, per ritornare alla domanda precedente, cioè di sentenziare per forza, ecco, a tutti i costi e sui gusti. Non è il massimo. Va bene, andiamo avanti.
Sì, vado a Paolo perché si riallaccia un pochino anche lui a quello che abbiamo detto.
Vai,
fino adesso. Scatenati. Ho 55 anni e la mia grande passione tennistica segue una linea stilistica che parte da Panatta, si consolida con Mecchero, passa da Becker e Edberg, arriva a Sampras e raggiunge il suo apice con Federer, che è il suo sportivo preferito di ogni epoca e considerando tutte le discipline. Data una simile educazione sentimentale, mi considero fortunato che nel panorama tennistico attuale, alquanto appiattito, vedi, per lui appiattito, vi sia un tipo come Alcaraz, l'unico nel quale intravedo lampi di quel tipo di genio tennistico che a me piace. Fino a pochi mesi fa ero convinto che sarebbe stato notevolmente superiore a tutti nei prossimi anni, ma la recente esplosione di Sinner, di cui apprezzo il fair play e l'etica del lavoro oltre che ovviamente il talento, a livelli da top player mi sta facendo venir meno tale certezza. Vi chiedo, ritenete che Carlos, per tenere testa a Yannick, soprattutto sul cemento, sarà costretto a modificare il proprio stile e renderlo meno bello e fantasioso di quanto lo è oggi per essere più efficace? E ritenete sia in grado di farlo, eppure il suo innato piacere per il bel gesto e il colpo ad effetto glielo impedirà?
Jacopo, ne abbiamo già parlato in schiaffo, peraltro, di questo. Secondo me Paolo tocca i punti differenti che io e te abbiamo su Alcaraz. Cioè, tu ritieni che Alcaraz debba limare parte del suo estro per diventare ancora più forte. Io ritengo che parte di quella sua follia e di quella sua debolezza nel cercare il divertimento / colpo ad effetto sia funzionale al suo tennis. Quindi io credo che qua sulla domanda di Paolo abbiamo due opinioni differenti che abbiamo già espresso in Schiaffo al Volo negli episodi precedenti.
Ma aspetta,
ma torniamoci volentieri, vai.
Tu credi che restando così possa comunque ottenere gli stessi risultati che otterrebbe se invece diventasse un pochino più ordinato toglierebbe anche un po' di follia?
Io credo di sì.
Oppure imprevedibilità. Secondo te i risultati saranno comunque identici?
Allora, non avremo mai la controprova di questo.
No, certo.
Okay. Io credo che per quello che ho percepito di Carlos Alcaraz fino a questo momento, secondo me questa componente di divertimento e gioia per praticare qualcosa a cui lui piace e che si diverte a fare così è fondamentale per ottenere risultati. Cioè, Alcaraz, se me lo instradi dentro una perfezione tennistica che è corretta dal punto di vista di quello che dici tu, dagli più ordine, secondo me perde forza, perché il suo lato di imprevedibilità, il suo lato di estro, è una cosa che non gli devi tarpare a costo che perde delle partite che altrimenti nel tuo mondo non avrebbe perso. Nel tuo mondo ti dico il tuo, perché secondo me, se invece lo stradi nel mondo tuo, a giocare tutte quelle partite non ci arriva, perché lo perdi prima, perché lo fai diventare un giocatore forse che si annoia, ecco, a fare quello che fa. Mi sono spiegato?
Sì, sì.
No, non ero sicuro di essermi spiegato, perché comunque l'orario per me è tardo.
Ok. Gaetano, dimmi.
No, sono curioso della tua, cioè tu invece pensi che questa cosa si possa instradare senza che, cioè farlo diventare più ordinato, si possa fare senza che Alcaraz perda quel suo lato di genialità?
Secondo me deve capire i momenti della partita un po' meglio. Ci sono dei momenti in cui può fare un po' quello che gli pare e degli altri in cui deve anche capire cosa vuole fare l'avversario. Cioè, non puoi sempre fare gioco tu. E invece Alcaraz cerca sempre di decidere lui il punto. Che nei momenti in cui è in super fiducia, sta bene, è libero di testa, ok, va tutto bene. Nei momenti in cui perdi un po' di fiducia è un po' più complicato. Anche perché l'avversario non è sempre in grado di metterti in difficoltà. A volte è lui stesso ad aver paura a giocare quello scambio, quindi non affrettare tu la situazione, perché magari la palla buona arriva dopo.
Ripeto, secondo me, cioè, non so come dirlo, io sono d'accordo con te, però secondo me se freni l'estro di Alcaraz, freni anche il giocatore.
C'è da dire che adesso è giovane, io non so se avrà questa stessa follia quando avrà 27-28 anni, quando sarà più maturo. Cioè, in campo ancora molto ragazzino. Non credo manterrà questo sentimento anche di gioco quando sarà più grande. Io non ce lo vedo a 28 anni ridere perché magari c'è stato un bel punto e l'ha vinto l'avversario. Mi sorprenderebbe se fosse ancora così.
Se fosse ancora così a 28 anni sarebbe meraviglioso, posso dirlo. Cioè, perché significherebbe che non avrebbe mai perso quella
sarebbe Peter Pan.
Esatto, quella gioia che hai fin da ragazzino, sarebbe bellissimo, posso dire. Me lo auguro che Alcaraz sia ancora così a 28 anni, sarebbe eccezionale per il tennis. Ma e al di là dei titoli che avrebbe vinto, ecco, da qui ai 28.
Ok.
Andiamo avanti.
Sì, Davide, e non è l'unico, può fare il grande slam Yannick.
Ecco, a proposito di viverla con calma, siamo passati dal può vincere uno slam, può fare il grande slam, non lo so, dimmelo tu, può fare il grande slam? Può fare il grande slam?
Allora, il fatto che uno se lo chieda ti rende l'idea di cosa hanno fatto diventare il tennis oggi. Perché 20 anni fa, quando Agassi o Sampras vincevano Melbourne, non ti passava neanche per la testa di domandartelo. Ora è molto 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 improbabile, però non è impossibile come lo era 25-30 anni fa. Ok? Dopodiché la quota è molto semplice da fare, moltiplichi la quota che ha Sinner oggi di vincere Roland Garros per quella che ha di Wimbledon, per quella che ha dello US Open. Quello che viene è la probabilità. Trovo ingiusto che ci possa anche essere questa minima ipotesi, perché In che senso rovini in completamente il libro dei record. Perché fra 200 anni si dirà che quelli che hanno vinto 20, magari ci sarà qualcuno che ne ha vinti 30 di slam, era più forte di quello che ne ha vinti 10, ma giocavano uno sport diverso e sono stati messi in condizione di poter fare queste cose, mentre 30 anni fa non erano messi nelle condizioni di poter vincere le quattro prove dello slam nello stesso anno.
No, siamo d'accordo, cioè le tecnologie, è il solito discorso che facciamo sulle tecnologie.
Poi c'è qualcuno che dirà, Lever ha fatto il grande slam, sì, però ce n'erano tre sull'erba.
Però non hai risposto, secondo me, a quello che voleva sentirsi rispondere Davide.
Può fare il grande slam? Sto cercando di trovare qualcosa di appropriato come probabilità. Secondo te è più probabile che il Milan vinca lo scudetto quest'anno o che Sinner faccia il grande slam?
Bella. Secondo me è più probabile che Sinner faccia il grande slam che il Milan vinca lo scudetto quest'anno.
Ok.
Per la gioia dei
tifosi. Però siamo lì.
Dei tifosi milanisti all'ascolto. No, è, al di là di questo, Jacopo, cioè, a me sorprende la domanda perché si pone in un indirizzo, in un tipo di comunicazione che, non lo so, no, non voglio neanche dire sbagliata, cioè un tipo di comunicazione che probabilmente è figlia di quanto sta vivendo tutto intorno. Cioè Davide dice Sinner può fare il grande slam perché tutto intorno a lui è esplosa quello che dicevamo prima, la Sinnermania.
Io spero che l'aspettativa non sia questa da parte del pubblico. Cioè se l'aspettativa è che Sinner faccia il grande slam, la gente è impazzita. Se l'aspettativa è che possa arrivare magari in semi nelle altre tre prove, considerando che sarà almeno testa di serie numero 4, ci sta. Però è già molto difficile quello.
Senza dubbio, non ci sono dubbi su questo.
Anche perché in due delle restanti tre prove non ha mai fatto semi.
No, ma infatti secondo me è una domanda che è emblematica proprio perché arriva in un momento in cui si è passati dall'essere, capito, in attesa di Sinner, eccetera, eccetera, vince uno slam e può fare il grande slam. Cioè, secondo me è esagerata la domanda, al di là di quanto paradossalmente non sia folle vista la stagione, visto determinate configurazioni, eccetera, eccetera. Però, non lo so, penso che magari... Torno di nuovo all'esempio iniziale, penso che magari in un altro paese forse questa domanda non si sarebbe fatta. Cioè, se Sinner fosse stato tedesco, non credo che sarebbe comparsa una domanda.
Che Gunther avrebbe mandato questa domanda.
Esattamente, che Gunther o un altro nome.
Alexander.
Esatto, avrebbe mandato una domanda schiaffo al volo, come si dirà in tedesco.
Avevo chiesto, ma non rendeva, perché non so perché, ma a un certo punto lo volevo sapere. Era l'autunno dell'anno scorso.
Tu vuoi sapere schiaffo al volo in tutte le lingue.
Sì, sarebbe bello.
E dopo glielo chiedo la Kationa in russo.
Perché già in inglese schiaffo e slap shot però è un modo di colpire nell'occhio su ghiaccio, è un tiro. Al volo, slap volley, non è la stessa cosa secondo me. Mm-hmm. Vabbè. Gaetano, a proposito di grandi slam, Djokovic secondo voi firmerebbe per altri due slam da qui a fine carriera?
Due da qui.
Anzi, se noi fossimo Djokovic, firmeremmo per altri due slam da qui a fine carriera? Io sì. Arrivare a 26.
Djokovic, due slam da qui a fine carriera.
Lui non firmerebbe, no, ne sono convinto.
Lui no, però...
Tu?
È che secondo me siamo un po' influenzati da...
dal recente.
Sì, sì. Quindi sì, è molto emozionale, no? Come domanda, cioè si passa da... Da un estremo all'altro, cioè si passa dal... Ti ricordi di Djokovic che diceva quest'anno l'anno al Grand Slam, a quindi vincerne 4, al firmereste per 2.
Per il resto della carriera, non per quest'anno.
Esattamente. Poi è chiaro che si parla di un classe 87, quindi il resto della carriera non è che possa essere...
No, certo. Eterno.
Esatto. Tu alla fine hai detto sì.
Io firmerei fosse in lui.
Wimbledon di quest'anno, forse lo US Open di quest'anno, l'Australian Open dell'anno prossimo, ce ne possono essere tre però potenzialmente. No, io non firmerei, vai, non firmerei per due da qui a fine carriera, proprio perché il suo fine carriera lo vedo potenzialmente ancora molto molto gaetano, visto che era tua domanda, molto molto competitivo su il prossimo Wimbledon, il prossimo US Open, il prossimo Australian Open, potenzialmente ne può vincere tre, o comunque arriva a tre da, non da favorito, ma quasi teorico, poi vediamo da qua a fine anno cosa succede, però non fermerei, vai, via, questa è la mia risposta.
Quella su Super Tennis la vuoi fare o la lasciamo perdere?
No, falla, falla.
Nicolò, volevo chiedervi una vostra opinione sul fatto che da quest'anno praticamente qualsiasi torneo ATP e WTA sarà trasmesso solamente da Sky, non più su Super Tennis, se non per qualche raro caso che è lo US Open, ma a quel punto parliamo di ITF. Io mi sono appassionato fin da piccolo guardando le partite sia maschili sia femminili su Super Tennis, 250, 500 e i 1000. E guardare e studiare questi match mi ha aiutato molto a capire cosa differenzi un tennista professionista rispetto a chi lo fa anche a buon livello ma non internazionale. Sono molto dispiaciuto non poterlo guardare più gratuitamente se non a pagamento, anche perché penso che abbia degli effetti negativi nel lungo periodo, oltre che alla completa inutilità di Super Tennis per la maggior parte della stagione. Volevo sapere una vostra opinione.
L'abbiamo data Nicolò e l'ha data Jacopo in una puntata, una delle puntate precedenti degli speciali dello US Open, penso, no Jacopo? Cioè, la ribadisco senza problemi io adesso, Super Tennis è stato secondo me importante nello sviluppo, nella percezione, nel portare il tennis in tutte le case degli italiani. Lo vedo su un esempio piccolo che chi fa statistica giustamente dice non devi mai portare il tuo esempio come un caso statistico rilevante. però ti viene a farlo, lo vedo su mio papà, cioè a chi piace il tennis, Super Tennis in casa se lo accende, se l'è acceso, ed è stato un vantaggio il fatto che fosse gratis sul digitale terrestre. Secondo me ha ampliato il pubblico ed è stato d'aiuto, e lo diciamo io e Jacopo contro tra virgolette il nostro interesse, perché lavoriamo per un canale concorrente e che insomma che Super Tennis ha preso dei diritti che prima stavano su Eurosport, quindi però la natura di Schiaffo al Volo è quella di dire le cose un po' così come stanno e anche chi gestisce Schiaffo al Volo ci permette di farlo, e quindi questo gli va fatto un plauso. Quindi per me Super Tennis è stato positivo, e il fatto che quello che tu dici potrebbe essere, insomma adesso poi gli ultimi sviluppi potrebbero cambiare, però il fatto che potrebbe non essere più la stessa cosa di prima sicuramente è qualcosa che andrebbe a cambiare un pochino gli sviluppi, e sono d'accordo con te, cioè il fatto che il tennis fosse in chiaro non è una brutta cosa, anzi. Jacopo, penso che tu la pensi più o meno uguale a me.
Sì, aggiungi l'unica cosa di diverso è che dobbiamo abituarci a pagare,
ah, certo,
per quello che vogliamo vedere, bene, leggere, sì, sì, ascoltare.
Bravo, hai fatto bene.
Purtroppo, forse anche giusto così. Cioè, ti piace molto una cosa, sono disposto a pagarla.
Mi ha fatto arrabbiare, ecco, al tempo stesso, il fatto che durante gli Slam nel 2024 siano arrivate ancora delle proteste visto che l'abbiamo trasmesso noi come Eurosport Discovery, l'Australian Open, il fatto che siano arrivate le proteste che non sono riusciti a vedere il match di Sinner determinate volte. Cioè, ragazzi, so che non parlo al pubblico di Schiaffo al Volo, perché il pubblico di Schiaffo al Volo, se ascolta il se guarda il tennis e se ascolta il podcast, è preparato. Ma l'abbonamento anche solo per un mese, che quindi ti permette di avere accesso a quelle due settimane, costa meno di una birra e un panino. Quindi ti piace il tennis? Abbonati. Non me ne frega niente che mi dici sono già abbonato a Sky, sono già abbonato a DAZN. Di nuovo mi fai dire la parola che ho detto prima e non la ripeto. Esti? E mi fermo. Lo vuoi? Vuoi tutte le partite? Vuoi avere la sicurezza di vedere questo? Vuoi avere la sicurezza? Ti fai un abbonamento che costa 8,99€. Non cambia. Non cambia il tuo mese. Non lo cambia. Non lo cambia, perché se mi dici 30 euro, se mi dici 50 euro, non vengo a farti i conti in tasca. Ma 8 euro non cambiano il tuo mese se sei un super appassionato. E te lo fai, punto. E non devi stare a aspettare che un canale te lo dia una determinata ora o un'altra. Ti loghi, ti guardi il torneo, fai due settimane, non lo vuoi più, ti disabboni, fai non rinnovare, finito, fine. Quindi ancora, nel 2008 la posso accettare questa critica, perché magari non ho la DSL che funziona bene, non c'è il 4G, non c'è il 5G, oggi non ci sono scuse. Cioè, se ti piace una cosa e la vuoi, non è scritto in Costituzione che tu ce la debba avere gratis. No, non è così. Te la fai e basta. C'è scritto in Costituzione una cosa diversa sugli eventi di pubblica rilevanza, eccetera, eccetera. E magari Sinner ci arriverà lì, magari. Per ora non è ancora così. Quindi questo è quanto. Abbonati. Fa ridere che siamo qua a fare polemica nel 2024 per una cosa che con 8 euro si risolve per un mese. 8 euro non sono niente, ragazzi, dai. Parliamoci chiaro. Non voglio fare conti in tasca a nessuno, ma 8 euro sono una cifra ridicola.
Ok, chiudo con la mail della settimana, che
sì, perché siamo lunghi.
Non c'è domanda. La leggo, è un po' lunga, anzi è molto lunga. E di Tommaso dice: dopo aver sentito la pazza avventura di Nicolò per vedere la finale degli Australian Open, mi sono deciso a raccontarvi la super pazza avventura che ho intrapreso il 25 novembre scorso per andare a Malaga a vedere la semifinale di Davis tra Italia e Serbia. Per il mio dottorato di ricerca ho vissuto a Karlsruhe, nel sud-ovest della Germania, da inizio ottobre a fine dicembre 2023, motivo per il quale non sono potuto venire al Mind the Gap per la puntata del podcast. Il 23 novembre stavo guardando dall'ufficio di nascosto il quarto di finale Italia-Olanda. Al termine della rimonta azzurra, raggiunta con la vittoria in doppio, ammetto di aver avuto un po' di brividi. Allora ho pensato, se domani la Serbia arriva in semifinale contro di noi, faccio la follia di andare a Malaga. Non me le vogliono gli inglesi, ma contro la Gran Bretagna non sarebbe stata la stessa cosa. Quindi, lui cosa ha fatto? 25 novembre, Karlsruhe, Colonia in Flixbus, con partenza all'1.40 e arrivo alle 6.
Non male.
Poi, Colonia, Malaga in aereo, con partenza alle 8.20 e arrivo alle 11.20.
Non
partite.
Male. Non male.
Malaga, Bordeaux in aereo, con la partenza alle 21.45 e arrivo alle 23.35. Notte in albergo al Bordeaux, vicino all'aeroporto. Il giorno dopo, Bordeaux-Stoccarda in aereo, con partenza alle 13, arrivo alle 14.45, Stoccarda-Karlsruhe di nuovo in Flixbus ed è ritornato per le 16.15.
Mi apprezzo molto, mi è piaciuta, bravissimo. Sono quelle cose che mi piacciono molto, super.
Mi sa che lui le spende i 9 euro.
E fa bene. mi piace tanto tanto quello che hai fatto. Vabbè, la mail della settimana era super, Jacopo. A questo punto andiamo a... Le domande sono finite?
Sì, dai.
Dai, via, andiamo allo schiaffo della settimana. A chi lo dai?
Allora, a me sembra di aver spiegato che quando si parla di delle mie squadre del cuore, io perdo completamente la ragione. Quindi non me le dovete toccare, non dovete avere delle conversazioni con me riguardo a quelle squadre, soprattutto nel giorno della partita non dovete provare a interagire con me né fare previsioni.
È semplice, ragazzi.
Lasciatemi stare.
In pace.
Okay? Okay. Questo perché? Allora, sono accadute tre cose diverse nell'ultimo mese e mezzo, forse due. Roma-Fiorentina, era dicembre. Nel primo pomeriggio mi arriva un messaggio da parte di un ragazzo che non conosco, ci siamo scritti qualche volta, che mi dice: giocati il gol di Martinez quarta.
Ma perché?
Okay.
Scusa, il colpo di tosse.
Roma-Fiorentina è finita 1-1. Chi ha segnato? Martinez quarta. Appena ha segnato Martinez quarta, gli ho scritto: tu non mi devi mai più scrivere, ritieniti bloccato per il resto della tua vita. Ok, questa è la prima cosa.
L'hai presa
secondo, bene. Secondo evento, minchia, non ci ho visto più quando ha segnato Martinez quarta. Secondo evento. Perché tra l'altro poi nel frattempo hai visto che ha segnato, me l'ha scritto. Cioè, mi vuoi male se mi scrivi una roba del genere, no? Almeno stai zitto. No, secondo evento, seconda giornata dell'Australian Open, la domenica che diventava lunedì, c'era il primo turno dei playoff, Dallas Cowboys contro Green Bay. Io tifo Dallas. Questo ragazzo, che tra l'altro è molto simpatico, è molto gentile, molto carino, Alessandro, è tifoso di Green Bay. E già dalla settimana prima, a seconda di come finì la stagione regolare, c'era questa possibilità che poi in realtà si è avverata. Mi scrive, io non avevo visto la partita perché commentavo di notte, quindi contavo di vederla il mattino dopo. Ah, mi scrive più o meno l'esito.
Brutto errore da fare con Jacopo, anche questo.
Quindi
dovete lasciare la verità, Jacopo, ragazzi. Non avete ancora
è che
capito.
Avrei guardato tipo 10 minuti, poi avrei spento perché sono andati sotto, mi sembra 28-0. Però perché? Perché? Finisco giovedì Boston Lakers. Io odio i Lakers quanto odio la Juve e i New York Yankees, cioè proprio se sparissero dalla faccia della terra io sarei felice. Ok, comunque Boston Lakers la sento molto. Esce la notizia, Boston quest'anno è molto forte, i Lakers non lo sono altrettanto, anche se hanno vinto il torneino. Esce la notizia a metà pomeriggio che non giocavano né LeBron James né Antonio Davis, cioè i due giocatori nettamente migliori dei Lakers non avrebbero giocato. Questo mio amico che si chiama Filippo mi scrive... che tifa Lakers, mi scrive, mi gioco che Boston vince di 30, ok? Uh-huh. Io ho scritto, vedrai che ve la giocherete, risultato, i Lakers hanno tirato il 52% da 3 e hanno vinto in casa di Boston. Lasciatemi perdere.
Quindi lo schiaffo
a tutti e tre e a chi in futuro penserà sia una buona idea di scrivermi.
Perfetto. Io non ho schiaffi, Jacopo, perché sto...
No, beh, sta settimana avrei grandi carezze.
Sto vivendo una settimana di grande felicità che non mi... Come mi conosci ormai... Cioè, non è che ormai... Come mi conosci e non mi capita spesso, cioè, nel senso, sono una persona molto realista. Non credo che ci sia grande ottimismo... Cioè, non ci sia da essere ottimisti nel mondo in cui viviamo, punto. E non entro in altri ulteriori dettagli. Però per me è così, cioè... L'ottimista secondo me è uno che non vede la realtà, il pessimista è un pessimista, il realista è uno che analizza le cose. Io mi reputo un realista e analizzare le cose non mi porta verso l'ottimismo, ma semmai verso il pessimismo, in generale, in tutte quelle che sono le componenti del mondo contemporaneo. Questa settimana sto vivendo una settimana di grande, grande pace dei sensi e quindi come posso avere schiaffi? Non ce ne ho. Ti sento bene. Battere sul piatto.
No, è che ho commesso un grande errore. Mi sono preparato un'insalata, sì. E ce l'ho qua di fianco. Non sono io che batto. È Jade col naso che continua. Mi sta tormentando da quando abbiamo iniziato. Continua a girare intorno e non mi molla più.
Io sento
basta.
Come una forchetta su un
sì,
piatto.
Sì, sì. È lei che col naso tocca la forchetta che rimbalza contro la fondina.
E allora, comunque, siccome abbiamo fatto un'oretta di podcast, di chiacchiere, un po' così per questa settimana e anche la prossima sarà tale, ragazzi, preparatevi. Vi lasciamo, Jacopo. Vi lasciamo con una sigla speciale. Cosa ne dici, Jacopone?
Esatto.
Sì, visto che Jacopo aveva lanciato il contest, no? Mandateci il vostro video... cantato con la sigla di Schiaffo al Volo e noi vi lasciamo con l'audio in questo caso, ma il video va bene perché poi semmai diventeremo una versione video, chi lo sa, monteremo il tutto. Quindi Jacopo, dimmi.
Ringrazio papà Andrea che ci ha mandato il video delle sue due figlie, Amalia che ha 13 anni e Greta 8, che cantano la sigla, la sanno a memoria e sono state molto carine, molto tenere.
Sì, ci piace molto. Vi lasciamo con loro e Jacopo con il solito good job a you.
Good job a you.
Ciao.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, l'ascolterò per bene, appena sono da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, con i balletti di Mad Dog siamo tutti small cat.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.